Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi, la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Pacifico da San Severino, sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori, 1653-1721. Prima di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, San Pacifico da San Severino è passato alla storia come il Giobbe francescano. Ecco, Giobbe è questa figura che troviamo nell'Antico Testamento, descritta come l'uomo integro, retto, ricco, benedetto da Dio, ma che a un certo punto viene messo alla prova, viene toccato prima nelle sue sostanze, nei suoi beni, quindi nei suoi figli che improvvisamente muoiono, e quindi lui stesso si trova gravemente ammalato. Ma in tutto questo Giobbe si mantiene fedele al Signore, no? Pronuncia quella frase celebre che dice così: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Bene, questo Giobbe francescano, San Pacifico da San Severino, venne alla luce il 1 marzo del 1653 in San Severino, nelle Marche. I suoi genitori furono Antonio Maria Divini e Maria Bruni, dalla cui unione nacquero 13 figli, 8 femmine e 5 maschi. E il nostro santo è l'ultimo genito, l'ultimo nato. Al fonte battesimale fu chiamato Carl'Antonio, San Pacifico, appunto, il nome che riceverà poi da frate una volta entrato nell'ordine dei frati minori. Suo padre contava fra i suoi antenati il celebre scultore Domenico Divini, al quale si devono i magnifici stalli della Basilica Superiore di Assisi, e anche il dotto astronomo Eustachio Divini. Carl'Antonio crebbe in un ambiente profondamente cristiano e sin dai primi anni apparve prevenuto da una grazia celeste speciale, a cui egli seppe corrispondere con mirabile prontezza e generosità, tant'è vero che a soli 3 anni fu trovato degno di ricevere il sacramento della confermazione, che gli fu amministrato il 6 giugno 1656 dal vescovo diocesano Monsignor Angelo Maidalchini. Fortificato dai doni dello Spirito Santo, Carl'Antonio Divini affronterà con serenità le dure prove che non tarderanno a presentarglisi. Aveva appena 4 anni quando un giorno fu scoperto genuflesso davanti a un rozzo altarino costruito dalle sue mani innocenti, avvolto in un panno di colore marrone. Chiestogli che cosa pensasse o intendesse fare, rispose: «Mi piace così perché un giorno sarò frate di San Francesco». I genitori si rallegrarono nel vedere questo desiderio del loro piccolo di consacrarsi a Dio e dissero: «Così volesse Dio, caro figliolo, sarebbe per te e per noi la più bella fortuna», e baciandolo in fronte lo offrirono al Signore. Quindi vediamo come i suoi genitori erano davvero religiosi e consideravano una fortuna avere un figlio consacrato e donato al Signore. E questo è un rimprovero invece per tanti genitori che si oppongono alla vocazione dei propri figli e dicono: non sia mai, sognando per loro la gloria del mondo anziché la gloria di Dio. e il bene della Chiesa. Il 15 giugno 1657, all'età di 50 anni, moriva la buona madre, Maria Bruni, e poco dopo la seguiva nel sepolcro anche il desolato vedovo Antonio Maria Divini. Alcuni dei 13 orfani, ormai fatti grandi, poterono provvedere da se stessi ai bisogni della vita, ma Carl'Antonio, che aveva poco più di 4 anni, chiaramente necessitava della cura e della premura di qualcuno. L'arcidiacono della cattedrale di San Severino, un certo Don Lucio Bruni, che era il fratello della madre, uomo integerrimo ma di carattere molto severo, bisbetico e insofferente ad ogni impiccio, si prese cura degli orfani più piccoli e quindi anche di Carl'Antonio, che tra tutti era il più piccolo della famiglia. In casa dello zio sacerdote incomincia per il nostro santo la via della croce, via che egli percorrerà nel silenzio più generoso, rendendosi così viva immagine del penante redentore. Ogni piccolo motivo, ogni minimo e innocente trastullo bastava per allarmare il bisbetico monsignore, che alle severe parole, agli esagerati rimproveri, univa talvolta anche le busse, le percosse. Fu un miracolo se il tenero fiore non appassì innanzitempo, così dice il biografo dell'aureola francescana che ci racconta la vita del nostro santo. Le disgrazie non vengono mai sole alle maniere aspre del severo sacerdote, che evidentemente era buono perché si era preso a cura questi nipoti, ma allo stesso tempo evidentemente non era portato per far crescere dei bambini. Ecco, alle sue maniere piuttosto aspre si accordavano anche quelle di due domestiche attempate e dispettose, burbere, che spesso finivano per incolpare Carl'Antonio anche delle mancanze che lui non aveva affatto commesse. Ciò forse in compenso della perduta quiete e tranquillità per la presenza di questi poveri orfani che evidentemente avevano modificato le abitudini della casa. Naturalmente dei bambini non è che se ne stanno immobili come le statue. Carl'Antonio, fino all'età di 17 anni, in casa dello zio fu considerato e trattato non come nipote orfano, degno perciò di affetto e commiserazione, ma quasi come un servo, anzi come l'ultimo della casa. A lui aspettava il disbrigo delle faccende più basse, dei lavori più pesanti, guai se non si fosse affrettato a compierle, e soprattutto a compierle per bene. Sgridate e busse ne erano l'inevitabile ricompensa. Questo virtuoso giovane in realtà non era che un capro espiatorio, insomma, su cui si scaricavano, per così dire, tutte le tensioni che si accumulavano nella casa. Il piccolo Carl'Antonio, come giglio fra le spine, come raggio in mezzo a una tenebrosa voragine, come angelo fra due demoni, dice il biografo, conservò costante l'obbedienza, l'ilarità, la pace, il candore, dando continui esempi di quell'amabile pazienza che formerà l'ammirazione dei secoli, come lo fu per quanti lo conobbero fin d'allora e ne ammirarono la precoce virtù. Ecco, a volte il Signore si compiace, di porre i suoi santi in mezzo alle spine per far risplendere ancora di più il loro fulgore, la loro virtù, e darcene così un esempio di fortezza, di pazienza, di carità. Aveva compreso assai per tempo che per arrivare in cielo bisognava portare la croce e salire anzitutto il Calvario, e tutto questo per amore di Gesù, da cui attingeva forza e energia in ogni scontro della vita, e si mise generosamente sull'arduo cammino. Dio, a cui era tanto gradita la virtù del giovane Divini, un giorno se ne prese la difesa con un prodigio. Avendo una di queste due domestiche terribili, per inavvertenza lasciata aperta una botte di vino, Questo ne uscì e ne allagò la cantina. Come sempre, anche stavolta la colpa fu imputata al povero Carlantonio. Lo zio Monsignore, saputa la cosa, lo fece scendere in cantina, caricandolo di rimproveri per fargli toccare con mano il danno causato. Ma fu trovato il suolo completamente asciutto e la botte piena. Il prodigio era più che palese e la rea domestica dovette confessare la sua colpa e proclamare l'innocenza del giovanetto. Abbiamo visto come, sin dall'età di 4 anni, il nostro santo aveva espresso il suo desiderio: voglio essere frate di San Francesco. E quelle parole, possiamo dire, erano state più che profetiche. Ecco, quella vocazione che si era manifestata già nella primissima infanzia era andata maturando con gli anni, tanto che all'età di 17 anni si presentò al superiore dei frati minori del convento delle Grazie di San Severino e umilmente chiese di essere accettato come figlio del poverello. Fu accolto e inviato nel solitario convento di Forano per l'anno canonico della prova del noviziato. Il luogo non poteva essere migliore per l'anima innocente e virtuosa di Carlantonio, quel convento che era stato santificato dalle figure dei beati Corrado da Offida e Pietro da Treia. E proprio in quel sacro cenobio il nostro santo passerà gran parte della sua vita religiosa, emulo di questi eroici confratelli. Indossato quindi il rozzosaio minoritico, assunto il nome di Fra Pacifico, pieno il cuore di giubilo celestiale, iniziò la sua vita religiosa con generosità davvero ammirabile. Umiltà, obbedienza, penitenza, preghiera, silenzio. Ecco le virtù che egli coltivò con vera passione fino al primo suo metter piede nella casa del Signore, tanto da attirare gli sguardi degli stessi confratelli. D'altra parte, queste virtù, abbiamo visto, le aveva già messe in pratica in maniera eroica sin dalla sua fanciullezza in casa dello zio. Naturalmente anche nel convento di Forano non mancarono confratelli che ne misero alla prova le virtù. C'era chi in tono sarcastico gli diceva: caro Fra Pacifico, tu pensi di essere santo, ma ci vuol ben altro, non ti crediamo. E lui con tono umile rispondeva a questi confratelli un po' invidiosi, evidentemente, delle sue virtù: benedetti voi che almeno mi conoscete sinceramente. In effetti, chi è davvero umile ama più i disprezzi che le lodi. E si considera sempre per quello che è, diciamo, una povera creatura che senza la grazia di Dio può far ben poco o nulla. Al termine del noviziato si legò a Dio all'ordine con voti irrevocabili, perpetui, e subito dopo fu inviato al convento di Santa Maria del Popolo a Montalbobbio a studiarvi filosofia. Quindi fu inviato quello della Santissima Annunziata a Fossombrone per la teologia. Senza mai diminuire nel fervore iniziato nel noviziato, durante 7 anni di studio fu modello di studente francescano. Preparandosi con la scienza e ancor più con la pietà a divenire un buon sacerdote, un vero uomo di Dio, secondo il pensiero di San Paolo. Il 4 giugno 1678 Monsignor Zeccadori, vescovo di Fossombrone, lo ordinava sacerdote, contava allora 25 anni. Il giorno dopo, Padre Pacifico saliva all'altare di Dio per immolarvi l'agnello immacolato. E in quei giorni i religiosi e fedeli presenti esclamarono: oggi abbiamo assistito alla messa di un santo. L'interno fervore, aumentato nel cuore di Padre Pacifico dalla sacra ordinazione, aveva bisogno di espandersi. Padre Pacifico anelava di fare del bene al prossimo, conducendolo a Dio in quella misura che a lui era possibile. Sognava la predicazione della Divina Parola e sognava soprattutto le missioni in terre straniere, le terre degli infedeli. E infine lo stesso martirio, ma la voce dell'obbedienza lo destinò lettore di filosofia nel convento di Montalboddo, dove insegnò dal 1680 al 1683, quindi per 3 anni. Davanti ai suoi occhi però c'era sempre l'ideale apostolico, il desiderio di consacrarsi al bene delle anime, e questo desiderio lo tormentava di continuo, tanto che finalmente ne fece parola col padre provinciale, il quale, persuaso della rettitudine di intenzione e del fervore di spirito che lo animava, gli diede la benedizione dicendogli: «Ebbene, io vi dispenso dal lettorato, andate pure a predicare nel nome del Signore e Dio benedica i vostri sudori». Così padre Pacifico passò dalla cattedra al pulpito. La sua vita intemerata, il suo sguardo virginalmente pudico, la fama di una penitenza straordinaria, il fervore della preghiera continua, erano queste le virtù che lo rendevano gradito ai suoi uditori. La sua parola andava diretta al cuore, proprio perché veniva dal cuore. Percorse così per diversi anni le più umili borgate, salì monti più scoscesi ed annunciò specialmente ai poveri e piccoli il regno di Dio. La sua predicazione era squisitamente francescana, brevi discorsi, semplici parole, ma piene di unzione evangelica, sicché la gente correva ad ascoltarlo e pendeva dal suo labbro, come se parlasse lo stesso divino maestro. I popoli di Cingoli, di Osimo, di Macerata, di San Severino, di Ostra, di Fossombrone, di Urbino furono ripieni del suo nome. Bastava la sua presenza perché si corresse con raccoglimento e pietà insoliti ad ascoltarlo. Frutto della sua predicazione fu il cambiamento di molte famiglie, la composizione della pace tra famiglie e famiglie, e soprattutto un numero considerevole di peccatori che ai suoi piedi piansero le proprie colpe e mutarono vita. E questo è senz'altro uno dei frutti più belli, no, della predicazione, quando le anime riescono a liberarsi dal peccato in maniera definitiva e darsi totalmente a Dio con una vita buona, una vita santa. I frutti erano obertosi, il servo di Dio nulla risparmiava per renderli sempre più fecondi, ma i confini delle Marche erano troppo ristretti allo zelo del nostro santo. Desiderava recarsi oltre i mari, predicare agli eretici, agli infedeli, sognando la palma del martirio, così come di recente l'avevano ottenuta alcuni suoi confratelli nel Giappone e nell'Olanda. Ma, dice il nostro biografo, Dio si accontentò dei soli desideri del suo ardente ministro, perché un'altra missione, coronata da lungo e crudo martirio, gli era riservata, non nelle terre barbare, ma in patria, fra le silenti pareti di una povera cella che sarà il più fortunato testimone del suo amoroso penare. E del nostro santo, come del suo serafico padre, si dovrà dire con tutta ragione: «O martir desiderio, o martire di desiderio». Ed entriamo così nel capitolo che è intitolato «Il Giobbe francescano». Verso la metà del secolo XVII, in una povera cella francescana del convento di Forano, padre Pacifico da San Severino compiva una grande missione, sacrificando in perfetta uniformità la volontà di Dio anche i desideri più santi di apostolato. Come verso il tramonto del secolo XIX, nella cella silenziosa del Carmelo di Lisieux, suor Teresa del Bambin Gesù compiva la sua mistica immolazione nella carne e nello spirito per il trionfo della causa del Signore, divenendo sorella del missionario, anzi vera missionaria, tanto che è stata proclamata patrona delle missioni. Così padre Pacifico non sarà missionario in terre straniere e barbare, ma nella celletta povera e silenziosa. Non sarà martire imporporato di sangue che gli sgorga dalle carni squarciate dalla scimitarra, ma martire di dolore, di piaghe cancrenose, regalategli dall'amorosa provvidenza di Dio, per l'altissimo scopo di perfezionare questo suo servo fedele e offrire al mondo intero un luminoso esemplare di eroica pazienza cristiana. Gioverà, con l'eloquenza dell'esempio, a tutte le anime che attraverso il dolore anelano a raggiungere le gioie del cielo. E noi possiamo anche aggiungere che, senz'altro, con quelle sue sofferenze, oltre che offrire un esempio, ha anche attirato, senz'altro, sulla terra e sulle anime la rugiada della grazia divina. Chissà quante anime ha salvato proprio con quei suoi dolori e con quel suo penare offerto a Dio. Nel 1688, quindi all'età di soli 35 anni, dobbiamo cercare il nostro santo non più sul pulpito, dove con tanto zelo e tanto frutto annunziava ormai da 6 anni la divina parola, ma lo dobbiamo cercare disteso su un duro giaciglio, quasi immobile, nella solitudine di Forano, quel convento in cui aveva dato inizio al noviziato, alla vita religiosa. Un lento languore cominciò a serpeggiare nelle sue membra. Sentì che le gambe a poco ricusavano di sostenere il suo corpo macilento. Si aggiunsero quindi gonfiori, piaghe numerose, dolori acutissimi che lo obbligarono a starsene disteso giorno e notte in un letto di dolore. O confitto su di un rozzo seggiolone, accontentandosi di fare pochi e stentati passi appoggiato a un bastone divenuto ormai suo compagno inseparabile. La prova era dura per un cuore di apostolo tutto infiammato di zelo per la salvezza delle anime. Ma il servo di Dio accettò la prova di buon cuore e si abbandonò ciecamente al beneplacito del Padre Celeste pronunciando il suo Fiat. Sia fatta la tua volontà. Per lo spazio di 29 anni, cioè sino al termine della sua vita, Padre Pacifico portò più o meno le sue piaghe. E queste non dovevano essere sole. Dolore chiama dolore, croce chiama croce. Un po' alla volta anche l'udito andò affievolendosi e verso il suo tramonto divenne anche completamente sordo. Intorno a lui silenzio, solitudine. Gli rimanevano gli occhi per guardare in alto verso il cielo, sua unica speranza e conforto. Ma anche gli occhi un giorno cominciarono a indebolirsi fino a spegnersi quasi del tutto. Una delle cause della sua cecità, dice il biografo, senza dubbio le tante lacrime versate alla meditazione delle pene del Redentore divino e al pensiero delle tante iniquità che andavano insozzando il mondo e le anime. E in effetti anche San Francesco, sappiamo dai biografi, che perse la vista proprio anche a causa delle sue lacrime, del suo continuo piangere la passione del Signore, il piangere il fatto che le anime vagano lontano da Lui, perdendosi dietro il mondo, la carne e il demonio. Padre Pacifico ormai quindi sulla croce come il suo Gesù è in perfetta unione con Lui. Il suo soffrire è espiazione, non dei suoi peccati, perché era vissuto innocente e puro, ma dei tanti peccati degli uomini. Alle sofferenze corporali non andarono disgiunte anche quelle morali, abbandoni, impazienze e rimproveri da parte di chi doveva assisterlo. Vi fu anche un confratello sacrista che spesse volte gli fece tardare di molto la celebrazione della Santa Messa, lasciandolo solo in sacrestia, apparato, finché non avesse soddisfatto, noi diciamo, le sue comodità. Ore preziose anche queste per il santo infermo, nelle quali si disponeva con nuovi atti di virtù a salire più degnamente il mistico calvario dell'altare, per offrirvi la vittima santa. Al sacrestano si unì anche l'infermiere, che di quando in quando lo trascurava, non gli portava la refezione all'ora assegnata, prolungandogli così il digiuno già rigoroso. Tante volte univa alle vivande, i rimbrotti e altre mortificazioni. Persino il confessore andò raffinando la sua pazienza. Poiché il nostro santo era molto delicato di coscienza, avrebbe voluto confessarsi spesso, anche ogni giorno, ma più volte il confessore, con maniere brusche, lo cacciava via, dicendogli che non aveva tutti i giorni tempo da perdere con lui. Insomma, tanti, tanti trattamenti che fanno poco onore ai religiosi che lo hanno circondato, ma che, permessi da Dio, colmarono la coppa dell'amarezza del servo del Signore, che ci appare così ancora più aurelato della veste della santità. Pare Pacifico, vincendo i moti del sangue, dominava prontamente, eroicamente ogni risentimento. Con umiltà abbassava il capo, taceva, adorava e pregava. Sia tutto per amore di Dio. Questa era l'unica frase che usciva dalla sua bocca. Padre Pacifico, durante questi lunghi anni di solitudine, sembrava incapace a tutto fuorché a soffrire e a pregare. Ma in questa apparente inazione non si rese meno utile alla Chiesa, alle anime, meritando appunto le misericordie di Dio. Novello Giobbe, l'unica sua volontà fu quella di Dio. «Dio vuole così, sia fatta la sua volontà», rispondeva a quelli che commiseravano i suoi dolori. E a quanti gli chiedevano notizie della sua salute, rispondeva di stare molto meglio di quanto meritava. Davvero gli si possono applicare le parole della Scrittura: «Per mezzo di molte tribolazioni bisogna entrare nel regno dei cieli». E anche si possono applicare a lui le parole dell'imitazione di Cristo. La via regia che conduce al cielo è quella della croce, e nell'abbracciare questa consiste la vera sapienza e la perfetta virtù. Sappiamo però che i santi difficilmente si accontentano delle fatiche, delle privazioni, delle angustie e delle tribolazioni che vengono dall'esterno, che sono causate o imposte dagli altri. Da sé medesimi rincarano la dose, quasi che soffrendo si trovino nel loro centro. Questa avidità di patire, alla scuola del crocifisso, ha il suo perché. E se, dice il biografo, è mistero per i figli del secolo, per chi segue il mondo, è assioma di massima evidenza per i figli di Dio. E questo perché i santi riescono a cogliere alla luce della fede la preziosità della croce che purifica, che unisce a Cristo e che salva, salva le anime. Zoppo, sordo e cieco un tempo, per giunta bersagliato da alcuni confratelli, sembrava che né di più né di peggio potesse incogliere un misero figlio di Adamo. Eppure tutto questo non era bastante per lui. Nel fiore degli anni e delle forze aveva detto: «Chiedo di essere ammesso a vivere in povertà e penitenza tra i figli di San Francesco». E povero, austero e penitente fin da principio, lo fu lungo poi gli anni della sua infermità. Un solo abito, il più lacero, fiorito di toppe e rammendi, copriva il suo corpo penitente, sia d'estate che d'inverno. La sua cella era proprio la dimora di Madonna Povertà, piccola, rozza, spoglia. Due assi e un saccone di paglia con una grossa coperta di lana formavano il suo morbido letto. Un tavolino, una sedia, un genuflessorio, una lucerna di latta, il breviario rabbrecciato in 100 parti, un libro di pietà scritto di suo pugno e infine un bastone per aiutarsi a camminare. Ecco tutta la preziosa mobilia del servo di Dio. In coro, in refettorio, sceglieva sempre l'ultimo posto, adducendo la ragione della sua infermità, a causa la quale temeva di essere di disturbo ai suoi confratelli. Per il suo corpo tanto logoro, nessun riguardo. Il suo digiuno era così rigoroso e frequente che appena 50 giorni dell'anno gli restavano liberi. Scarso pane, erbe, minestre erano il suo cibo ordinario. Un giorno, però, ed era il 2 agosto, festa del perdono di Assisi, dopo aver confessato lunghe ore nel convento di Forano, sentendosi quasi sfinito di forze, sentì il desiderio di assaggiare un pezzetto di porchetta. Il pari guardiano si sentì onorato di poterlo accontentare e mandò subito a prendere questa pietanza da un benefattore vicino. Padre Pacifico, però, si pentì di quell'atto di gola, come lui lo chiamava, e aspettò a mangiare quella porchetta quando divenne putrefatta, volendo così castigare il senso del gusto che secondo lui aveva preteso troppo da un povero e penitente francescano. Per amor della penitenza si asteneva persino dall'acqua nei giorni caldi d'estate. Si privò di ogni altro mezzo refrigerante, anche consigliato dai medici, date le sue condizioni di salute. Portava ai fianchi di continuo un aspro cilizio e spesse volte tra il giorno si disciplinava sangue, mentre recitava con le lacrime di compunzione i salmi del penitente Davide. Da parte sua si stimava un grande peccatore, mentre in realtà sappiamo che portò alla tomba intatto il candido giglio del suo virginale candore. Una vita di così duro martirio fu però irrorata da una grandissima serenità e pace, da un esteriore semplice e da un'affabile conversazione, con le quali cercava di nascondere agli occhi degli uomini ogni sua austerità. Bene, prima di continuare il racconto della sua vita, facciamo un breve stacco musicale. Bene, continuiamo la vita di San Pacifico da San Severino. Durante i suoi 29 anni di martirio, come abbiamo detto, il paziente servo di Dio ebbe anche dei momenti di sosta, soprattutto all'inizio, nel senso che la malattia andò progressivamente peggiorando, ma nei primi anni aveva anche dei momenti in cui stava un po' meglio. E in quel periodo, in un periodo in cui stava meglio, cercava di sbrigare gli impegni che l'obbedienza gli dava da compiere. Per esempio, nel 1692 i superiori maggiori lo nominarono guardiano del convento delle Grazie in San Severino, sua patria, dove nel 1687 era stato ancora di famiglia quale vicario. Cercò ri di rinunziare a questa carica, dati i suoi acciacchi, ma dovette obbedire. Cercò soprattutto di instaurare l'armonia e la pace nel convento, unite anche a una somma regolarità di vita comune, cioè vivere con fedeltà la regola e le costituzioni dell'ordine. Francescanamente povero, volle che la povertà regnasse sovrana nel suo convento, perciò non permise mai che si questuasse più del necessario, giorno per giorno. Ciò nonostante, per opera sua, in pochi mesi fu ampliato e restaurato tutto il convento. Venne però anche il tempo della penuria, e mentre alcuni religiosi mormoravano, per vedersi ridotti al verde per uno zelo da loro stimato eccessivo, Padre Pacifico, tutto fidente, pregava Dio, ricordandogli le promesse fatte ai suoi servi fedeli, cioè che Dio non avrebbe mai fatto mancare la sua provvidenza e il suo aiuto a quanti confidano in lui. E infatti Dio non tardò a mandare un benefattore che, presentatosi al sindaco apostolico del convento e consigliandogli una grossa somma di denaro, disse: «Prendete, questa elemosina è per i bisogni del convento governato da Padre Pacifico». Un'altra volta il capomuratore fece osservare al santo che i materiali preparati per i lavori di restauro del convento non erano bastanti. «Non vi affannate», rispose l'uomo di Dio con grande tranquillità. «Dio provvederà tutto il bisognevole». E così fu. Come per incanto si videro crescere e moltiplicare sassi, arena, calce, tanto da sovrabbondare al bisogno. E inoltre di ottima qualità, tanto che gli artefici meravigliati dicevano: «Ma che forse questa calcina, Padre Pacifico, l'ha fatta impastare dagli angeli?» Dopo un solo anno di governo, il servo di Dio, amante più dell'obbedienza che del comando, pregò e scongiurò ancora i superiori di esonerarlo dal guardianato. A ciò fu spinto anche dal ricrudimento delle sue piaghe alle gambe, e così fece ritorno alla sua cara solitudine di forano per continuare il suo penoso martirio. Obbediente fino allo scrupolo, fino a tanto che le condizioni di salute glielo permisero, volle intervenire a ogni atto della comunità, sia di giorno che di notte. Per lui il suono della campana conventuale era la voce di Dio, e fu visto talvolta trascinarsi a stento, appoggiato al suo bastone, uscire di cella e recarsi in coro insieme ai confratelli per la salmodia comune. Anzi, non dobbiamo lasciar passare sotto silenzio come, già inoltrato nell'età e fatto sordo a ogni voce, ottenne però la grazia di non essere tale a quella dell'obbedienza. Infatti, un giorno, mentre era di famiglia alle grazie di San Severino e se ne stava in un angolo dell'orto, il padre guardiano lo chiamò, ma con voce così esile da non essere inteso da un confratello lì presente. Il santo invece, come riscosso da voce potente, esclamò rivolto a lui: «Padre guardiano, ho inteso, eccomi subito!» E appoggiato al bastoncello, tentoni tentoni, perché ormai quasi cieco, si recò dal superiore. «Buon per me!» esclamò un giorno, «se morissi martire dell'obbedienza, dal momento che non mi è concesso versare il sangue per mano degli infedeli». Quindi vediamo come, diciamo, quel suo fervore, quel suo desiderio di darsi tutto a Dio, non era affatto diminuito, ecco, ma accresciuto, lungo gli anni. Sì, era il tempo della congregazione provinciale. Un confratello sacerdote bussò alla cella del santo e, volendo giocarsi della di lui virtù, tutto preoccupato gli disse: caro padre Pacifico, bisogna far fagotto. Io e voi siamo stati messi di famiglia a forano e conviene partire quanto prima». E si allontanò. Dopo alcuni minuti, ecco il santo, col breviario in mano, appoggiato al suo bastone, andare in cerca del compagno per chiedere il benedicite al superiore e così andarsene tranquillamente dove supponeva l'avesse chiamato l'obbedienza. Quindi era pronto, nonostante gli acciacchi, no? Senza nessuna obiezione, a partire immediatamente per il convento in cui, appunto, credeva di essere stato destinato. Fin dai suoi primi anni, apparve un vero angelo in carne, seppe conservare la sua purezza con tutti i mezzi suggeriti dalla fede. Novello Bernardino da Siena, alla sua presenza nessuno avrebbe usato proferire una parola men che onesta. Zitti, zitti, dicevano i compagni quando era ancora un ragazzino. Mutiamo discorso perché ecco Carl'Antonio, con lui non si scherza. Ma divenuto adulto, tutto adorno di piaghe purulente alle gambe, non permise mai che altri gliele medicassero, e ciò per quel pudore verginale che gli fu sempre compagno inseparabile. Soltanto divenuto ormai cieco, dovette cedere e farsi medicare dagli altri. La sua purezza egli l'aveva messa al sicuro sotto il manto immacolato di Maria Santissima. Basti qui ricordare le raccomandazioni che il santo era solito rivolgere ai religiosi più giovani e ai suoi penitenti. Siate devoti di Maria e sicuramente trionferete di ogni tentazione. Abbiate, vi raccomando, devozione a Maria e non cadrete nei pericoli. Le passioni non vi sopraffarranno, supererete la violenza dei vizi, vi manterrete puri e casti. Ecco, la devozione alla Madonna è senz'altro il mezzo più certo per trionfare contro le passioni più forti. In effetti non dobbiamo mai dimenticarci che soprattutto la virtù della purezza è una virtù che è dono di Dio. Ecco, per custodirla abbiamo bisogno della grazia di Dio, della grazia del cielo. E le grazie ci vengono per mezzo di Maria, che è la mediatrice della grazia, la purissima, la Vergine per antonomasia. Ecco, a lei ci dobbiamo in modo particolare affidare perché ci preservi da tanti pericoli, a lei dobbiamo affidarci nelle tentazioni e nella prova, perché ci aiuti a mantenerci fedeli, al Signore. A una sua sorella di nome Sofonisba, andata un giorno alle Grazie a fargli visita, la salutò e congedò insieme col rivolgergli queste parole: «Sorella mia, stai bene, che ancora io sto bene. Arrivederci nell'eternità e sia lodato Gesù Cristo». Pochi giorni dopo, la sorella moriva. Quindi vediamo come Padre Pacifico fu insignito anche di grazie straordinarie, carismi straordinari come quello di predire il futuro. Padre Pacifico, che aveva imparato la scuola del crocifisso a sopportare cristianamente i suoi gravi acciacchi, fu anche un ottimo maestro di spirito, un vero padre e consolatore di tanti travagliati nell'anima e nel corpo e che spesso facevano a lui ricorso. Diceva: «Figlioli e fratelli miei, facciamoci animo, la strada dei travagli è la più sicura per andare in paradiso. Bisogna avere speranza e pazienza. La misericordia di Dio è infinita. Oh, se sapessimo cosa vuol dire paradiso!» E quest'ultima parola era come la chiusura di ogni sua esortazione, e sul suo labbro risuonava così potente, affettuosa ed efficace da rianimare ogni compagno di dolore, sicché era da tutti chiamato il padre degli afflitti. Senz'altro possiamo dire che la scuola migliore è quella che viene dall'esempio. Quindi il vedere la sua serenità, la sua dolcezza, la sua pazienza in mezzo a tanti dolori doveva senz'altro animare ancor più che le parole chi era nell'afflizione. Né l'opera sua, dice il biografo, consisteva soltanto in poche parole di fede e di conforto, che spesso era accompagnata anche da strepitosi prodigi. Una povera donna di Appignano versava in grave pericolo di parto. Quando ormai si disperava della vita della mamma e della creatura, il marito, un certo Antonio di Domenico, cinse la moglie con un cordone usato dal nostro santo e in un baleno la paziente diede felicemente alla luce un bel figlioletto. Una fanciulla, Rutilia Boccuratti Gatti, da San Severino, ormai consunta da lunghi mesi di febbri intermittenti, fu portata al convento delle Grazie perché venisse benedetta dal Padre Pacifico. Questi se ne stava dinanzi all'altare della Madonna, tutto assorto in preghiera. Alle lacrime del padre della piccina il santo si intenerì, pregò, poi prese due margheritine da un mazzo di fiori posti sullo stesso altare e consegnandole all'ammalata le disse di mangiarle. E inghiottiti i fiori dell'altare della Madonna si sentì risanata. Era guarita. Barbara Lambini di San Ginesio aveva una mano storpia a causa di una caduta e non poteva in alcun modo adoperarla. Salì al convento delle Grazie e si presentò al santo dicendogli: «Padre, io sono venuta da voi perché mi risaniate questa mano». «Poveretta», replicò il santo, «io non la guarirò, ma San Francesco sì». E così dire, tracciò un segno di croce sulla mano inaridita e all'istante quella riacquistò ogni articolazione. La graziata scoppiò in pianto di gioia e esclamò: «Oh, i santi sono i migliori e più sicuri medici del mondo». Dotato di spirito profetico, un giorno, rapito in estasi, annunziò ai presenti il terribile flagello del terremoto che nel 1703 desolò quasi tutte le Marche. Annunziò anche il passaggio per la regione marchigiana delle truppe tedesche, che a somiglianza delle cavallette di Oriente devastarono ogni cosa e desolarono ogni paese. Ai giorni del santo i musulmani minacciavano di invadere anche l'Italia. Il santo, solitario nella sua celletta, pregava, s'immolava, scongiurava il cielo a non permettere che i nemici della croce di Cristo avessero il sopravvento sulle armi cristiane. E mentre si accombatteva accanitamente sotto le mura di Vienna, un giorno fu sentito esclamare: «Ancora un poco e sarà tolto l'obbrobrio e sarà abolita la schiavitù che grava sul popolo cristiano». E le sue parole furono profetiche. Nell'agosto del 1717 il santo pregava con insistenza e fervore insoliti. Allora i turchi minacciavano ancora una volta l'Europa. Molti trepidavano, ma il santo rimaneva sereno. A un confratello timoroso disse: «Padre, non tema, quest'anno vi sarà una vittoria maggiore dell'anno passato per la cristianità». Quando il 16 agosto del 1717, quale nuovo Mosè nella sua celletta, dopo aver alzato le mani a Dio senza interruzione, gridato al soccorso col volto impallidito e mandido di lacrime, finalmente rasserenato, esce frettoloso e per i corridoi del solidario convento si dà a gridare: «Fratelli, vittoria, vittoria, i turchi sono in rotta, Belgrado è in mano dei nostri, trionfa la croce». Era davvero il giorno e l'ora in cui 80.000 cristiani, al comando di Eugenio di Savoia, dopo aver sbaragliato più di 100.000 turchi, entravano trionfanti nella capitale della Serbia, dando il colpo decisivo ai seguaci di Maometto. Assicuravano così l'Europa da ulteriori assalti, impadronendosi della flotta ottomana di 6.500 cannoni. Liberavano le isole del Danubio e segnavano l'agonia del grande colosso che per tanti secoli aveva fatto piangere pontefici e tremare re e imperatori. Nello stesso giorno, alla stessa ora, il beato angelo d'Acri, cappuccino, pregava anch'egli nella sua cella per i difensori del nome cristiano e annunziava egualmente la vittoria delle armate cristiane sulla mezzaluna. Questa prodigiosa vittoria fu predetta parecchi mesi prima anche da Santa Veronica Giuliani. È così che la preghiera dei santi e la loro volontaria immolazione pesano più sulla bilancia dei destini dei popoli che la spada dei più valorosi capitani. Ecco, in effetti non dobbiamo mai dimenticarci che la storia è anzitutto nelle mani di Dio. La Madonna Fatima ha ricordato come non c'è problema nazionale o internazionale che non si possa risolvere con la preghiera del rosario e i sacrifici. Come San Francesco, anche Padre Pacifico amava la natura, specie gli uccelli, e da questi era riamato, se così ci si può esprimere. Sta di fatto che spesse volte, quando usciva di convento, uno stuolo di rondini fu visto andarli incontro, formarli corona e posarsi sulle sue spalle e lasciarsi accarezzare. Durante le notti di estate vegliavano e tripudiavano sulla finestra della cella del santo, quasi volessero sollevarlo con le loro voci garrule dai tanti dolori che continuamente lo martoriavano. Questi e tanti altri sigilli divini della santità eroica di questo degnissimo figlio del poverello di Assisi. E giungiamo così all'ultimo capitolo della sua vita. Nel 1705 il nostro santo fu trasferito dal convento di Forano a quello della sua patria, cioè a San Severino, dove avrebbe compiuto il suo lungo martirio con la morte del giusto. Nei lunghi 16 anni vissuti in San Severino, ma soprattutto negli ultimi 3, il santo ebbe a soffrire vari malanni che si rincrudirono di molto. Impotente a muoversi, quasi cieco e sordo completamente, non gli fu più possibile celebrare la Santa Messa. Solo ogni tanto lo si poteva trasportare in chiesa, dove nella preghiera e nella vicinanza al suo amore sacramentato cercava e trovava il sollievo e il conforto che la sua anima tanto desiderava. Il 24 luglio 1721, sorretto da 2 confratelli, fu visto scendere dal convento delle Grazie e recarsi in episcopio per trovare il vescovo Monsignore Organi, che era gravemente malato. Quando fu alla sua presenza, esclamò: «Monsignore, paradiso! Paradiso, tra poco ci verrò anch'io». Difatti il vescovo morì e 2 mesi dopo la morte del vescovo le piaghe di Padre Pacifico si chiudevano. Una febbre violenta e l'accentuarsi di tutti i suoi abituali malanni fu come l'ultimo tocco del divino artefice che volle perfezionare questo capolavoro della sua grazia. Nei suoi ultimi giorni Padre Pacifico avrebbe voluto essere trasportato in chiesa per far visita al divino prigioniero, ma non fu possibile accontentarlo. Le sue condizioni erano troppo gravi. Venne invece Gesù a far visita al suo amante nell'umile cella, quale viatico di vita eterna, e Padre Pacifico lo accolse e lo ricevette con la fede di un anacoreta, con l'umiltà di un penitente, con la tenerezza di un figlio, con l'amore di un amico. Poco dopo ricevette anche l'unzione degli infermi, che cancella le reliquie di ogni peccato, quindi si mise in ginocchio sul suo letto, recitò 3 volte l'Ave Maria e soggiunse: «Signore, siano queste in soddisfazione dei miei peccati». Le venne quindi impartita l'ultima assoluzione generale alle ore 3:30 del 24 settembre 1721, stringendo al cuore il crocifisso, serenamente spirava. Contava 68 anni di età, 6 mesi e 23 giorni. La notizia della sua morte commosse tutta la città e i suoi funerali furono quelli di un autentico santo, un trionfo di fede, di pietà, di venerazione. Dal suo sepolcro cominciò subito a esalare un misterioso profumo, indizio certo della sua verginale purezza, e strepitosi prodigi cominciò a operare Dio per sua intercessione ed esaltazione. Pio VI, il 13 agosto del 1786, celebrava solennemente la sua beatificazione e il 26 maggio 1839 Gregorio XVI ne scriveva il nome nel catalogo dei santi. Ancora una volta, dice il biografo e conclude, si avverava l'inno cantato dalle immacolate labbra della Vergine Madre Divina. Et exaltavit humiles. Dio esaltò gli umili. Bene, guardando a questo grande santo che ha consumato la sua immolazione nel silenzio, nell'immolazione, nella sofferenza, ecco, chiediamo la grazia di portare con pace le nostre croci, le nostre fatiche quotidiane, impararle a offrire a Dio con questo cuore umile, pronto, desideroso di fare la volontà di Dio, sapendo che nella volontà di Dio c'è il nostro bene, c'è la salvezza nostra e di tanti nostri fratelli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pacifico da San Severino, prega per noi. Ci diamo appuntamento venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.